Tredicesima lezione del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, parte prima. Nella precedente lezione eravamo giunti a parlare del senso delle facoltà umanistiche e del fatto che Spirito, sulla scia di Gentile, ma anche di Marx, propone una radicalizzazione delle posizioni di Gentile, e questo può farlo e lo fa tenendo conto appunto del primo Gentile su Marx, della fine dell'Ottocento, sulla filosofia della prassi di Marx e poi del testo gentiliano che costituisce il testamento spirituale di Gentile del 1943, Genesi e struttura della società. Alla luce di questi due testi, che vengono considerati come testi che esprimono il più genuino pensiero gentiliano, anche per quanto riguarda il problema dell'educazione, Spirito intende portare oltre il discorso gentiliano, per così dire, coerentizzarlo, radicalizzarlo. La sua convinzione è che occorre un nuovo tipo di educazione. Prima il ginnasio liceo offriva una formazione generale di tipo classico umanistico e lasciava gli studi successivi di altro genere, la successiva specializzazione. In questo modo, però, per Spirito cosa accade? Accade che l'uomo colto in quanto tale è incompetente in tutto e non può insegnare nulla. La sua attività è quella dell'informarsi e del domandare. La cultura, dunque, non può trascendere la sua realtà di presupposto della competenza e non può mai confondersi con essa. È un presupposto indispensabile, ma che può vivere utilmente soltanto se integrato da una specifica competenza alla quale vale a dare concretezza ed apertura. Lo Spirito evidentemente riprende la concezione gentiliana della scuola come funzione sociale, del fatto che la scuola non può isolarsi e non può essere considerata come un corpo a parte rispetto alla realtà sociale in cui vive, in cui è incardinata, ma deve appunto interagire proprio perché si tratta di una visione organicistica della realtà in cui tutte le varie scienze, i vari ambiti tematici, le varie discipline devono concorrere per il benessere comune. Allora, qual è il ruolo in questo contesto delle cosiddette facoltà umanistiche? Spirito, gli umanisti in genere si dedicano all'insegnamento, ma anche ad altre attività che non richiedono una specializzazione specifica. Nelle facoltà umanistiche in generale, proprio per questi motivi, proprio per queste ragioni, oltre alle principali materie letterarie, storiche e filosofiche, si insegnano discipline che vanno dalla religione al diritto, all'economia, alla politica, all'estetica, alla critica d'arte, alle lingue e letterature straniere, alla sociologia, alla psicologia, eccetera. Come si vede, la facoltà e la laurea in filosofia è già vista in funzione di un sapere sintetico che può allargarsi ulteriormente anche ad altre discipline, andando al di là dei limiti della facoltà di lettere e filosofia, della visione classica che sia della facoltà di lettere e filosofia e quindi delle facoltà umanistiche. Si tratta di proseguire su questa strada, ampliare ulteriormente il discorso, integrarlo ulteriormente e di conseguenza, come dire, rafforzare e promuovere questo nuovo modello di formazione. Tanto più, dice Spirito, che in effetti la filosofia non si insegna e i filosofi non si fabbricano, né la nuova facoltà potrebbe avere questa pretesa. Essa dovrebbe limitarsi alla più modesta funzione di continuare a preparare i docenti di filosofia e i giovani destinati ad attività culturali in cui l'abito alla sintesi, alla logica, alla chiarezza mentale è più che mai necessario per evitare il dilettantismo, la genericità e la retorica. E poi, ancora una volta, la scuola e quindi anche l'università, le varie facoltà umanistiche e universitarie devono avere una funzione sociale. È un compito irrinunciabile, è un fine irrinunciabile. Anzi, per quanto riguarda qui il riferimento, per perché il riferimento è ancora una volta alle posizioni di Gentile, e uno dei tratti per Spido, questo di Gentile, cioè della funzione sociale della scuola, che merita di essere ripreso concretamente e portato avanti, perché si tratta, come dire, di uno degli aspetti, dei principali aspetti dell'eredità di Gentile, cioè dell'eredità dell'attualismo, che può essere fatto valere anche ai nostri giorni, nel nostro contesto, quindi in un contesto diverso, radicalmente diverso dagli anni venti, in cui Gentile elaborava e sistematizzava la propria riforma della scuola. Si tratta qui di uno dei tre aspetti fondamentali della ricerca per Spirito, che dimostrano e attestano l'attualità appunto della speculazione gentiliana. I tre aspetti possono ridursi fondamentalmente a tre, cioè il problema sociale, quindi quello del comunismo, il problema della scienza e il problema della metafisica. Sono problemi che per Spirito sono rimasti al margine degli interessi, ad esempio, di Benedetto Croce, e che invece hanno segnato punti decisivi per il pensiero, per lo sviluppo del pensiero di Giovanni Gentile, e soprattutto per il suo pensiero degli ultimi anni, che si è sedimentato appunto nel testo Genesi e struttura della società del 1943, in cui Gentile parla del fatto che l'avvenire e quindi anche l'avvenire della scuola appartiene ai movimenti sociali sviluppatisi nella seconda metà dell'Ottocento, ai moti socialistici che hanno, come dire, condotto ad una reimpostazione del discorso umanistico, del discorso pedagogico, ma anche del discorso sociale, e hanno visto il discorso appunto formativo, educativo, in senso sociale, quindi come parte di un problema, del problema sociale. Gentile, infatti, nei primi anni della sua giovinezza aveva esordito con alcuni studi su Marx. L'atteggiamento di Gentile nei confronti della filosofia di Marx era comunque oscillante. Da un lato era decisamente critico e negativo, e chi si ferma all'apparenza, chi si sofferma appunto sulla prima parte del testo, sulla prima parte del volume intitolato La filosofia di Marx, vede soltanto una condanna severa e radicale delle posizioni marxiane, ma poi, continuando la lettura del testo, nelle pagine successive, nella seconda parte in particolare, ci si accorge che il giudizio sulla filosofia di Marx, sulla speculazione marxiana, finisce col tramutarsi in un vero e proprio studio positivo, più attento a porre in luce gli aspetti positivi di Marx, nonostante l'iniziale atteggiamento negativo, a mettere in luce posizioni molto più vicine di quello che comunemente si pensa alle posizioni gentiliane, e di come lo stesso Gentile non credesse, più di quanto non credesse lo stesso Gentile. Marx era vicino a Gentile, Gentile era vicino a Marx, proprio in quanto in Marx, nella filosofia di Marx, ritrovava quella che poi ritrovò in Bertrando Spaventa, uno dei suoi maestri, e cioè la chiave d'oro dell'idealismo appunto gentiliano. La chiave d'oro che consiste nella filosofia della prassi, viene esplicitata nella filosofia della prassi, e costituisce appunto l'identità di conoscere e fare, un fare che è nello stesso tempo conoscere e un conoscere che è nello stesso tempo un fare. Ma si trattava appunto di scritti giovanili, dice Spirito, cioè questi scritti erano appunto prodotto iniziale della filosofia di Gentile negli ultimi anni dell'Ottocento, e per di più vennero ben presto dimenticati dallo stesso Gentile, che per decenni, cioè fino alla metà degli anni 30, non si occupò più del problema sociale, del socialismo e del comunismo, anche perché sul piano personale Gentile non aveva nessuna simpatia per le questioni sociali, per le rivendicazioni sociali. Era stato formato come liberale, liberale di vecchio stampo, e per queste ragioni personali, in virtù della sua educazione, aveva questa tendenza tendenza manifestava questo aspetto, per così dire, di non presa in considerazione, se non di disprezzo vero e proprio nei confronti dei moti sociali. Soltanto nel 1932, quando come dire, ci furono e divamparono le polemiche sul cosiddetto corporativismo fascista e sul cosiddetto fascismo di sinistra, sulla corporazione proprietaria, sul convegno dopo e durante il convegno di studi corporativi e sindacali del 1932, con le ben note tesi di Ugo Spirito sulla corporazione proprietaria e sull'abolizione del dualismo classista, avrebbe dovuto apportare alla cogestione delle fabbriche, alla negazione della proprietà privata e quindi a una sorta di corporazione comunista. Proprio durante questi dibattiti, Gentile riprende e rispolvera il testo della fine dell'Ottocento, il proprio testo sulla filosofia di Marx, e appunto Gentile si trova di fronte al problema del comunismo, al problema della negazione della proprietà privata, della comunisticizzazione dei beni, dell'abolizione della proprietà privata e quindi, come dire, dell'atteggiamento comunista e marxista nei confronti della proprietà privata. Gentile in questo contesto cerca di prendere posizione, anche se la posizione, le prese di posizione assunte da Gentile non furono del tutto chiare. In ogni caso, fu una posizione che sviluppava e riprendeva in esame il testo sulla filosofia di Marx della fine dell'Ottocento. È una posizione in cui si facevano sempre più strada ed erano presenti e cominciavano a ricevere da lui una risposta più positiva che negativa. Incomincia con gli inizi degli anni 30, per così dire, una rivalutazione della filosofia della prassi di Marx, dell'identità di conoscere e fare e soprattutto delle ripercussioni di questo assioma in ambito sociale ma anche in ambito pedagogico. Quindi riceve sempre di più una risposta positiva l'impostazione di questo problema. Il problema aveva trovato posto nella sua coscienza, era riemerso nella sua coscienza e non doveva più venire abbandonato. A un certo punto Gentile, afferma Spirito, si ricordò che da giovane Gentile si era occupato di Marx e nel 1937 cedette alla preghiera degli amici che desideravano che quel libro fosse ristampato. Nella nuova prefazione che sostituiva, che si aggiungeva alla prima, egli avvertiva che il libro aveva richiamato l'attenzione di Lenin e che perciò non poteva essere del tutto estraneo a chi quei problemi in quegli anni si rivolgeva. Era il 1937, ma da quell'anno in poi si venne determinando nel suo pensiero, cioè nel pensiero di Gentile, una trasformazione sempre più radicale. Nel 1943, l'ultimo anno della sua vita, Gentile scriveva Genesi e struttura della società, forse il suo più bel libro e comunque il suo libro più innovatore, più rivoluzionario, il punto d'arrivo in cui tutta la speculazione del Gentile si raccoglie in forma di esigenza avveniristica, cioè vuole preparare l'avvenire, vuole impostare il discorso dell'avvenire per quanto riguarda la società, ma anche evidentemente per quanto riguarda il problema pedagogico, in cui è teorizzato appunto quello che può senz'altro definirsi il comunismo di Giovanni Gentile. Il comunismo infatti gli appare come il regime dell'avvenire, un regime che non può raggiungersi, secondo lui, attraverso una rivoluzione immediata, ma che sia pure attraverso un lento evolversi, deve rappresentare il fine da realizzare, il fine ultimo. Ricordo, dice Spirito, che in un suo discorso proprio dell'ultimo anno egli definì il comunismo un corporativismo impaziente, non negava più dunque il comunismo, ma soltanto l'accusava di impazienza, vale a dire di voler raggiungere il risultato finale saltando il processo necessario, lui storicista, per far maturare, consolidare e quindi realizzare le giuste esigenze del comunismo espresse. Ciò che soprattutto caratterizza questo libro e dà ad esso importanza rivoluzionaria è il superamento decisivo che in esso si opera del modo di concepire l'umanesimo e quindi del modo di concepire la stessa formazione umanistica, quindi la formazione classicista, la scuola di vecchio tipo, la vecchia mentalità umanistica che l'aveva indotto a volere il latino in tutte le scuole e che aveva tratto ispirazione dalla cultura del D'Antona, del D'Ancona e quindi dall'umanesimo nel senso tradizionale del termine. La vecchia mentalità era sottoposta a un processo critico di revisione, ne mutava essenzialmente il significato e il valore. Il vecchio umanesimo, quindi la vecchia concezione della pedagogia, in questo testo, secondo spirito, si rivela assolutamente inadeguato perché la scienza, la tecnica e il lavoro sono diventati i protagonisti della nostra società. Un altro umanesimo dobbiamo concepire, di cui quello tradizionale deve restare soltanto un elemento, l'umanesimo del lavoro e quindi la pedagogia adeguata a questo nuovo tipo di umanesimo. Cito da Ugo Spirito, Giovanni Gentile, Sansoni, 1969, pagine 194-195.